In queste domeniche sembra proprio che il basso continuo, il martello con cui la parola di Dio insiste, è proprio quello della questione dell'impurità. Qui ce n'è una forma nel Vangelo molto vistosa, che è la lebbra. E non a caso oggi la Chiesa fa memoria, così di tutti i malati, è la 32ª giornata del malato, per cui oggi cerchiamo anche di ricordare nella nostra preghiera che la nostra umanità è afflitta dalla malattia e quindi preghiamo gli uni per gli altri. Si parla nel Vangelo di una forma di impurità molto fisica, la lebbra, che in alcune parti del mondo è ancora un problema grande per gli esseri umani. Tuttavia, almeno per noi, è quasi inevitabile guardare alla lebbra non tanto e non solo come una malattia fisica, ma come una situazione che simboleggia qualcosa di molto più grave e doloroso che tutti in qualche modo nella vita viviamo o continuiamo ad attraversare. Nel libro del Levitico, nelle prescrizioni che erano anche delle norme così igieniche, mediche, di buon senso, cioè quando uno ha la lebbra si allontani dalla comunità, altrimenti è un'ecatombe. C'erano però queste indicazioni che poi col tempo finivano per discriminare alcune persone, farle sentire molto emarginate. Sarà impuro finché durerà in lui il male, è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. La lebbra si presenta in tante forme nella storia umana, qualche volta con le malattie che vanno isolate, siamo tutti reduci dall'esperienza del Covid, ma tante altre volte sono semplicemente le forme che la nostra umanità assume, che vanno contro magari il sentire comune. Quante volte vediamo le streghe e i mostri negli altri e li giudichiamo? Semplicemente perché sono diversi dalla maggioranza delle persone. Purtroppo le società si strutturano anche attorno a questi criteri. C'è sempre qualcuno ai margini che soffre, c'è sempre qualche categoria che sta piangendo, che sta nell'ombra, per tanti motivi. Quindi la lebbra, ecco, è qualcosa che dobbiamo guardare molto seriamente perché magari noi non siamo mai finiti in una categoria palesemente messa ai margini o all'indice. Però sappiamo tutti cosa significa starsene soli, sentirsi improvvisamente o lungamente fuori dal coro, mentre gli altri sorridono, mentre gli altri vivono, mentre gli altri sembrano stare bene. Noi invece abitiamo fuori. Tutto questo, capite, è la condizione della lebbra che siamo invitati a riconoscere in questo personaggio che si avvicina a Gesù. Qualcosa che ci riguarda profondamente, quei pozzi neri da cui non sappiamo tirarci fuori con le nostre forze, quei luoghi di isolamento, di solitudine, di tristezza, che noi proviamo a risanare il più possibile, con le nostre risorse, con le nostre capacità, con le scoperte mediche, scientifiche, umane. Però resta sempre un tratto di strada di quel pozzo nero che non riusciamo a risalire. Noi proviamo a uscire totalmente dalla nostra solitudine, ma non ce la facciamo. Perché? Perché non si tratta soltanto di un problema fisico o psichico, non si tratta soltanto di guarire, ma c'è qualcosa di più. Guardiamo la vicenda di questo lebbroso. Lui sapeva di non potersi avvicinare a nessuno, però intuisce che c'è una persona da cui non bisogna mai nascondersi e a cui ci si può sempre avvicinare. Quella persona è Dio. E allora quando sente che c'è Gesù, non gli importa niente, lui si avvicina, capisce che è un suo diritto. Venne da Gesù e lo supplicava in ginocchio. Ecco, questa credo che sia l'immagine della preghiera autentica. Quando noi non in modo formale, ma in modo sostanziale ci mettiamo davanti a Dio dicendo: mi puoi aiutare solo tu. Tu sei diverso da tutti gli altri. Questo è il primo riconoscimento di Dio che dovremmo sempre fare. E sentite come lo prega. Se vuoi, puoi purificarmi. Poteva dirgli semplicemente, come altri hanno fatto: salvami, ti prego. Toglimi sta lebbra, che non ne posso più. Invece perde tempo, lui coperto di piaghe e solitudine, per chiedere innanzitutto se lui lo vuole, cioè per scoprire se Gesù vuole fare questo gesto di guarigione. E qui ci viene evidenziato qual è il male, qual è la tenebra da cui tutti dobbiamo essere salvati. Il sospetto che noi non siamo voluti. Questo è il grande timore che tutti abbiamo. Attorno a questo timore si strutturano tutte le nostre impurità. Abbiamo l'impressione che non ci sia nessuno che ci desidera realmente e fedelmente. Ci è parso i genitori, il fidanzato, l'amico del cuore. Ma tante volte nella vita poi sono impressioni queste, che scolorano, che diminuiscono. Ci accorgiamo che neanche gli affetti più immediati riescono a coprire tutta quella zona d'ombra che abbiamo nel cuore. Tutto quel sospetto di non essere pienamente desiderati. Come quando qualcuno ci parla, no, e non ci guarda in faccia. Come quando qualcuno ci dà qualcosa, ma lo dà soltanto perché ce lo deve dare. Noi tutti conosciamo questo gelo che corre tra i nostri rapporti, che ci scambiamo anche le cose necessarie per la vita, ma non ci guardiamo, non esprimiamo il desiderio dell'altro. Non diciamo all'altro è bello che tu ci sei, che è la cosa che più ci desideriamo ascoltare. E Gesù capisce che il primo problema di questo lebbroso non è la lebbra, ma è questa solitudine invincibile, è questo isolamento radicale in cui lui, a nome di tutti, è piombato. E allora anche lui nella risposta dice le parole che bisogna dire. Lo tocca, ne ebbe compassione, innanzitutto si dice che ha un moto di grande compassione verso questa persona, stende la mano, lo tocca e poi dice lo voglio, lo desidero. Questa è l'immagine che dovremmo proprio guardare, perché poi Paolo ci dice fatevi imitatori di Dio, non cercate il vostro interesse, cercate l'altro. Dio, quando noi ci avviciniamo a Lui, gli viene fuori un desiderio di noi irrefrenabile, al punto che sente proprio una compassione, un forte amore viscerale, e quindi stende la mano verso di noi e ci dice io desidero che tu ci sia, che tu stia bene. Sii purificato. Questo è quello che noi riceviamo nella preghiera, questo è il motivo che ci dovrebbe spingere tutte le domeniche a messa. Scoprire se Dio ci desidera, se quel corpo di Cristo che sentiamo non è uno slogan a nastro, corpo di Cristo, corpo di Cristo, ma lo sta dicendo proprio a noi, ecco il mio corpo, sono qui per te, sono qui anche per te. Capite, noi viviamo un rito collettivo che dovrebbe essere pieno però di esperienze personali che lo rendono vero. Dovremmo assaporare quel pane come se fosse il tocco personale di Gesù per noi, perché questa è in realtà l'Eucaristia. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Avviene sempre subito qualcosa di bello quando ci avviciniamo a Dio. C'è una guarigione immediata, epidermica. Però qui inizia la parte forse un po' più difficile, più scomoda, con cui dobbiamo confrontarci. Non si capisce perché dal testo, ma Gesù entra subito in un'altra modalità e ammonendolo severamente, qui c'è un verbo che è quello usato per il nitrire dei cavalli, Gesù fa come un versaccio improvvisamente, lo cacciò via subito e gli disse guarda di non dire niente a nessuno. Verrebbe da chiedere come, e che è successo? Ecco, il poveretto è semplicemente guarito, come mai il Signore ha questa parola e questa reazione così dura? Credo che si possa capire questo dalle raccomandazioni che gli pone. Va a presentarti al sacerdote come testimonianza per la comunità, cioè ricomincia a vivere. Non andare a dire in giro che sei guarito, che hai capito, che hai visto la luce. Ricomincia a vivere. Gesù si è reso conto di una cosa che io, in questi anni in cui faccio un po' questo lavoro di formare le persone alla vita spirituale qui dentro e anche un po' nella città di Milano, ho toccato con mano molte volte. Cioè che non appena si manifesta Dio nella vita di una persona, la persona immagina di aver già vissuto una conversione, una guarigione, mentre è successo soltanto qualcosa di molto epidermico. Quello che cerca di dire Gesù a questa persona è: non andare adesso a cantare vittoria ai quattro venti, ma assimila, assapora la guarigione che hai vissuto. Perché la vera guarigione non è che ti è andata via la lebbra, ma che hai scoperto che non sei più solo. Perché si innervosisce Gesù? Perché ha dato un regalo bellissimo a questa persona, ma questa persona ha preso la carta del regalo e ha lasciato cadere la sostanza. È quello che facciamo noi con Dio. Noi tocchiamo Dio e siccome ci viene subito qualche luce, qualche illuminazione, pensiamo già di essere persone spirituali, di avere capito delle cose. E smettiamo invece di fare la cosa più necessaria, coltivare pazientemente la nostra umanità, avendo ora questa fiducia che Dio è nostro amico, che Dio ci vuole, che Dio ci desidera. Perché questo è il vero miracolo che dobbiamo assimilare. Noi non dovremmo avere troppa fretta di dirci cambiati, di manifestare agli altri qualche cosa che si è mosso nella nostra vita, sembra dire Gesù. Dobbiamo avere la pazienza di far radicare bene il nostro legame con Dio, che è la cosa più difficile. Sciacquarsi le mani un attimo è semplice, ma purificare questo sospetto che siamo soli, che nessuno ci desidera pienamente, questo è un lavoro molto più serio, più difficile. Ma è questa la vita spirituale. Non sbandierare una sorta di appartenenza a Dio, di legame con Lui, che poi nella nostra umanità non si vede. Capite? Il mondo non è più convinto di cristiani strani, che dicono di avere un forte legame con Dio, ma non hanno una vita umana bella, ricca, solida. Sembriamo a volte degli aggrappati a Dio a occhi chiusi, anziché persone incarnate nella realtà, nella società, che affrontano le sfide di tutti, semplicemente con quest'arma in più, sapendo che Dio ci ha guardato, che Dio ci guarda, che noi e Lui siamo amici. Perché questo è il segreto di questa guarigione. Capite? Si comprende come mai Gesù intima a questa persona: stai calmo adesso, non avere fretta. Credo che questa frenesia un po' tutti la conosciamo. Oggi anche no, con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo, a volte siamo più preoccupati di fare uno scatto che di goderci quello che vediamo, di dire agli altri che stiamo vivendo qualcosa che non di viverla. Fateci caso. Al punto che continuiamo ad accumulare, no, esperienze, cose, ma non siamo mai sazi, non ci basta mai. Invece Gesù dà un'indicazione molto bella, che io penso che è quello che dobbiamo portarci a casa. Non fare il selfie con me, gli dice Gesù a questo lebbroso. Non lasciamo stare queste cose. Va a casa tua, nella tua vita, torna a vivere, fai quello che devi fare e mostrati agli altri. Perché finora vivevi nell'ombra, nel nascondimento, perché pensavi di essere malato. Non sei malato, non sei strano. Io ti voglio bene, sei mio amico. Dillo al mondo. Mostrati agli altri. Non nascondere più la tua faccia. Questa, capite, è la risurrezione, la vita nuova. Non fare cose strane. Mettere finalmente la nostra faccia davanti a quella degli altri, anche quando magari non ci guardano con compassione. Anzi, magari diventando noi quella compassione che guarda gli altri, perché siamo stati guardati con compassione. Il grande problema che abbiamo dalla notte dei tempi è che tutti abbiamo paura e vergogna di mostrarci per quello che siamo. Abbiamo ereditato questa malattia da mamma e papà, da Adamo ed Eva. Per questo siamo tutti un po' lebbrosi. Perché quello che siamo ci fa un po' paura, ci fa un po' vergogna. Lo presentiamo sempre con un bel filtro, con una maschera. Invece la salvezza che ogni domenica assimiliamo è che il Signore invece è così contento di noi, ci vede così bene, che ci dice: mostrati agli altri. Sei amico mio, sei figlio di Dio. Non avere paura. Mangia questo pane. Poi tutte le cose verranno. Poi non ci sarà neanche bisogno di dire che hai incontrato Dio e che Lui ti ha guarito, perché lo vedranno gli altri. se ne accorgeranno loro. Perché? Perché la tua umanità sembrerà bella, luminosa. Nel tuo volto si vedrà il mio, si vedrà quello del Padre. Queste erano le cose che Gesù diceva ai discepoli prima di morire. Chi vi darà un bicchiere d'acqua è come se lo darà a me. Chi vedrà voi, vedrà me e vedrà il Padre. Perché è avvenuto questo scambio di amore, di amicizia. Manca poco alla Quaresima. Sarebbe proprio bello usare questi 40 giorni che ci attendono per purificare davvero questa tenebra che abbiamo nel nostro cuore, questa lebbra dentro, questo sospetto che niente e nessuno ci desideri fino in fondo, che invece è una menzogna. Perché scopriamo che Dio ci desidera, vuole noi, vuole la nostra vita. E forse la vogliono anche gli altri, ma forse anche noi vogliamo gli altri. E possiamo cominciare a testimoniarci la bellezza di essere insieme, fratelli e sorelle in cammino verso lo stesso Padre.